Smile got nowhere to hide. Now it's who got the link, who opening doors, who bending the rules, who settling scores. Stories and whispers about who did what. Everybody chasing something, but it's never enough. No structure in the scramble.
9:33, siamo tornate in diretta e siamo in collegamento con Eliana Riva, che salutiamo e ringraziamo molto per la consueta disponibilità. Ciao Eliana, ci Ciao. Senti?
Sì, vi sento bene, buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, iniziamo subito. Volevamo fare questa diretta per provare a costruire un po' un quadro di quello che sta accadendo, diciamo, nella regione medio orientale, dato che ci sono costantemente delle accelerazioni e dei cambiamenti. Iniziamo, direi, dai nuovi bombardamenti che ci sono stati in queste ore da parte degli Stati Uniti sull'Iran. Ti lascerei quindi iniziare da qui.
Sì, allora è cominciato tutto, insomma, più o meno all'inizio di questa settimana, lunedì, quando è stato abbattuto un elicottero Apache vicino allo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran di aver distrutto questo gioiello della tecnologia con un drone, oltretutto pare molto economico. L'Iran tuttavia ha negato il coinvolgimento, però gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi dichiarando che si trattasse di attacchi in risposta all'aggressione ingiustificata e continua dell'Iran e che rappresentavano contro, diciamo, gli obiettivi che rappresentavano una minaccia per le forze degli Stati Uniti. Ricordiamo che in realtà la distanza tra Teheran e New York è di circa 10.000 km e che l'Iran nei fatti non ha mai colpito gli Stati Uniti, ma le sue basi militari nella regione medio orientale, dopo oltretutto essere stato attaccato dagli Stati Uniti e da Israele all'inizio dell'anno, fine febbraio. In realtà però, diciamo, il motivo reale è venuto fuori ben presto per bocca del segretario della difesa statunitense, che ha detto chiaramente che gli attacchi rappresentavano uno sforzo per costringere l'Iran ad un accordo. È quello che stanno cercando di fare gli Stati Uniti, forzare con le bombe un accordo che sia più simile a quello che sono le richieste degli americani, appunto. Il segretario della difesa ha dichiarato che le bombe possono servire ad avanzare gli interessi militari e diplomatici degli Stati Uniti. In realtà anche il presidente Donald Trump ha confermato, diciamo, questa lettura, dichiarando a Fox News che i bombardamenti al momento potrebbero essere terminati, ma che gli Stati Uniti intendono riprenderli con enorme forza qualora i leader iraniani, appunto, non dovessero firmare immediatamente un accordo con gli Stati Uniti. In risposta, comunque, l'Iran ha lanciato dei controattacchi su almeno 18 obiettivi militari statunitensi in Kuwait, in Bahrain e anche in Giordania, e ha dichiarato qualche ora fa, insomma, che lo stretto di Hormuz è stato chiuso al transito. Gli Stati Uniti ritengono invece che le navi commerciali stiano continuando a passare, ma l'Iran si riserva quindi di colpire le navi eventualmente in passaggio, insomma. Chiaramente questo significa che il prezzo del greggio è già immediatamente schizzato, e oltretutto l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver colpito non esclusivamente obiettivi militari, come loro ritengono, ma anche obiettivi civili, possiamo dire, in particolare dei serbatoi d'acqua che fornivano acqua potabile a 20.000 civili in Iran. Teheran dice che si tratta di una violazione del diritto internazionale, che non è un danno collaterale, ma che è stato un attacco preciso e calcolato proprio su quei serbatoi d'acqua. Inoltre sono stati trovati i corpi questa mattina anche del terzo marinaio, in realtà già ne erano stati trovati i primi due, dei tre marinai indiani della nave cisterna che è stata attaccata, bombardata da Washington nel golfo di Oman. Sono stati tutti e tre uccisi. Gli Stati Uniti, insomma, hanno dichiarato che la nave trasportava greggio iraniano e che a bordo non hanno risposto agli ordini appunto degli Stati Uniti d'America.
Grazie Liana per questo quadro. Passerei con il chiederti qual è la situazione invece nella striscia di Gaza, chiaramente una guerra, un attacco che non si è mai fermato, però leggiamo in questa mattinata sulle pagine dei giornali le intenzioni di Netanyahu di approfondire e ripartire con una guerra ancora più ad alta intensità. Quindi ti chiederei qual è la situazione e anche come leggere questa intenzione di Netanyahu anche in vista delle prossime elezioni.
Sì, al momento la notizia è che i piani militari sono già stati approvati, quelli politici, quindi governativi, pare non ancora. Netanyahu sta al momento attendendo, ecco, però è molto probabile che questa ripresa totale degli attacchi ci sia. Ormai insomma l'esercito è pronto, quello che si prospetta è qualcosa di terribile, ben peggiore di quello che abbiamo visto prima. L'esercito ha chiaramente dichiarato, soprattutto fonti militari hanno dichiarato alla stampa israeliana, che se prima l'esercito non era entrato in alcuni luoghi perché riteneva che potessero esserci gli ostaggi, no? Adesso invece lo farà. E stiamo parlando anche del campo profughi di al-Nawasi, per dirne una, che è strapieno dei profughi accalcati a causa dell'avanzata israeliana che hanno mandato inizialmente dal nord di Gaza, ricordiamo, tutti verso sud, proprio verso la zona di al-Nawasi, e che vivono in condizioni terribili. Ne sono tantissimi, campi sovraffollati, senza strutture, senza acqua potabile né altro. E poi bombardamenti anche all'interno dei campi centrali della striscia di Gaza. Quindi potrebbero riprendere e anzi essere ancora peggiori i massacri che abbiamo visto in più di 2 anni di guerra, anche se ricordiamo il cessate il fuoco non è mai stato effettivo, nel senso che i bombardamenti israeliani non si sono mai fermati, le vittime continuano, le vittime ci sono. Alcune stanno ancora vivendo, oltretutto per le ferite riportate in questi ultimi giorni, e cadaveri vengono continuamente trovati. La questione è che i negoziati sappiamo che sono in corso, i negoziati tra le fazioni armate palestinesi di Gaza e i mediatori al Cairo. La questione è sempre la stessa: Israele pretende il disarmo totale di Hamas. Questa avanzata avverrebbe perché il governo, o almeno Netanyahu, dovrebbe dichiarare tuttavia che le forze internazionali non sono riuscite in questo scopo, quindi dichiarare anche il fallimento del suo alleato Donald Trump. La questione in realtà è un'altra, l'ha anche chiarita Mustafa Barghouti, che ha detto insomma che innanzitutto la prima fase del cessate il fuoco non è mai stata rispettata da Israele, e che poi in fondo è impensabile che chiedere insomma a tutte le fazioni palestinesi di posare qualsiasi tipo di arma di difesa quando Israele ha armato e controlla almeno 5 bande criminali all'interno della striscia di Gaza, le quali sono pronte a fare strage non solo di Hamas. Qualche giorno fa sono stati rapiti membri della Mezzaluna Rossa palestinese dalle bande criminali. Insomma, quindi si chiede anche lo smantellamento delle bande prima di parlare della deposizione delle armi, poi, o meglio della consegna delle armi, ecco, perché l'idea sarebbe quella di consegnare le armi a un'autorità palestinese e non chiaramente a Israele. Quindi questo è il punto della discussione per il momento, per quanto ne sappiamo.
Grazie, chiarissimo, e grazie anche per aver insomma accennato alla situazione umanitaria, direi, e su quest'ultimo punto quello che un po' mi viene in mente è che questo modello di Netanyahu, modello Gaza, di anche legittimare il genocidio, legittimare tutta una serie di atti tramite appunto il discorso di annientare Hamas è chiaramente una contraddizione di termini e di fondo, ma è lo stesso che sta venendo riproposto in Libano, quindi ti chiederei anche su questo un aggiornamento e infine anche da non dimenticare quello che sta avvenendo in Cisgiordania.
Sì, hai perfettamente ragione, è lo stesso format. La difesa, no? Si presenta come l'esercito che è lì a difendere il popolo libanese. Ci sono stati degli appelli addirittura di Netanyahu nei confronti del popolo libanese, a cui dice di schierarsi nei fatti con Israele e rispondere in qualche modo con violenza ad Hezbollah. La realtà è che, anzi, c'è anche il presidente israeliano che ha detto che il sogno è di arrivare con l'automobile a Beirut e che questo sogno sarà possibile senza Hezbollah. In realtà Israele sta distruggendo tutto ciò che c'è nel sud del Libano, e questa è chiaramente la contraddizione più grande, quella che si è notata anche a Gaza, la distruzione totale delle abitazioni civili, delle infrastrutture che sono necessarie alla sopravvivenza, impedire alla popolazione civile di ritornare nelle proprie case, mentre si bombarda anche con armi chimiche che stanno distruggendo i campi e impedendo in futuro anche un ritorno alla vita normale, e poi chiaramente l'accusa nei confronti di Hezbollah, quando invece si diffondono ordini di sfollamento nei confronti di chiunque viva nel sud del Libano, compresi cristiani, sciiti, sunniti, insomma, e in tutto ciò c'è anche una razzia che avviene in maniera incontrollata all'interno delle abitazioni libanesi del sud del Libano. Per cui il modello è quello, ma chiaramente il racconto del difensore che avanza con i fiori, quando invece vengono ammazzate in Libano decine di persone ogni giorno, chiaramente non tiene. Per quanto riguarda la Cisgiordania, scusa, mi chiedevi.
Grazie.
Sì, la situazione è sempre peggiore, ormai lo fanno presente, si parla di pulizia etnica e del sostegno dei militari israeliani agli attacchi dei coloni, lo hanno detto ieri Amnesty e la Commissione Indipendente delle Nazioni Unite che si occupa appunto dei territori palestinesi occupati. Il governo israeliano, nonostante dichiari ogni tanto di essere contrario alla violenza in Cisgiordania, nei fatti la sostiene, la arma e la difende con l'impunità totale, oltretutto regalando impunità totale ai militari che fanno stragi anche di bambini, di intere famiglie, di neonati, come abbiamo visto, e dei coloni che ieri sono tornati ad incendiare i campi coltivati palestinesi. Intanto la pulizia etnica va avanti, perché ci sono decine di famiglie che non hanno alternativa se non quella di spostarsi. Qualcuno, chi ha la possibilità, si muove addirittura all'estero. Il punto è che la distruzione da parte di esercito, ma anche di coloni, di qualsiasi tipo di infrastruttura, che sia anche idrica banalmente, in territori aridi o di montagna, rende effettivamente e oggettivamente impossibile vivere. Questo è l'obiettivo: una volta cacciata la popolazione, arrivano i coloni, si prendono il loro posto e lì il governo stanzia tantissimi soldi per realizzare immediatamente infrastrutture.
Grazie mille Eliana Riva, giornalista per Il Manifesto, per Pagine Esteri. Segnaliamo anche un articolo proprio sulle pagine del Manifesto di oggi a tua firma, proprio su questo tema, sulla pulizia etnica in Cisgiordania. A risentirci presto.
Grazie mille a voi, buon lavoro.